Allora, può davvero reggere questo accordo e quale sarà il futuro della Palestina? Proviamo a capire questo adesso all'orizzonte delle 20. Di nuovo un saluto a tutti e a tutte voi all'ascolto da Mattia Guastafierro, benvenuti. Proviamo a essere fiduciosi mentre ancora aspettiamo la ratifica definitiva dell'intesa da parte del governo israeliano. Avete sentito poco fa i nostri notiziari, in questo momento i ministri del governo Netanyahu sono riuniti. Riunioni che sono state convocate con un po' di ritardo rispetto alle attese, ma una volta ratificato l'accordo, 24 ore dopo dovrebbe entrare ufficialmente in vigore il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. La tregua poi durerà 72 ore, il tempo per organizzare lo scambio tra gli ostaggi israeliani rapiti da Hamas, quelli ancora vivi e quelli deceduti, e i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Il rilascio, che dovrebbe avvenire tra lunedì e martedì, questo l'ha detto questo pomeriggio Donald Trump in persona. Ma questa, ricordiamola, è la prima fase del piano Trump, che prevede anche un primo parziale ritiro dell'esercito israeliano dal territorio della striscia su linee concordate. Quello che invece verrà dopo è ancora un'incognita. La pace è ancora un'incognita, per gli altri nodi da sciogliere, lo sapete, ci vorrà del tempo: il disarmo di Hamas, il ritiro totale dell'IDF dalla striscia e l'amministrazione futura di Gaza, tutte questioni ancora sul tavolo che andranno discusse e negoziate. L'inciampo, l'imprevisto, ovviamente dietro l'angolo, ma almeno possiamo dire che tra 24 ore, speriamo, attendiamo questo annuncio ufficiale, dopo 2 anni non cadranno più le bombe a Gaza. E dunque, può davvero reggere questo accordo? Qual è il futuro della Palestina alla luce di questo scarto che c'è stato nelle ultime ore? Ne parliamo con i nostri ospiti stasera all'orizzonte delle 20. Saluto il primo in linea con noi, Ani Gaber, console e rappresentante per il Nord Italia dell'Autorità Nazionale Palestinese, l'ANP. Benvenuto, Gaber.
Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Per l'invito.
Grazie a lei, Gaber. Io le chiedo un primo commento, giusto per iniziare, su questa giornata, sulle notizie che abbiamo raccontato da questa mattina fino ad adesso.
Bene, innanzitutto io vorrei ringraziare tutta la gente, la popolazione che è scesa nelle piazze italiane, europee, nel mondo, per dire stop al genocidio. Ringrazio gli amici che hanno partecipato al Sumud Flottiglia per portare dell'aiuto a Gaza, e la dottoressa albanese per il suo coraggio nella difesa del diritto e la legalità internazionale. Certo che noi abbiamo dimostrato massimo realismo per poter arrivare ad un accordo per cessate il fuoco e uscirne fuori da questa situazione a dir poco drammatica. E anche se purtroppo si è cercato sin dall'inizio di escludere l'Autorità Nazionale Palestinese, l'OLP, che è unico legittimo rappresentante del popolo palestinese, e trattare con loro appunto per trovare una via d'uscita di questa situazione drammatica. E malgrado tutto questo, ci sono delle lacune, come dicevate anche prima, in questo piano di Trump, senza garanzie, senza imporre nulla ad Israele se non rispetta gli accordi e gli impegni, senza tempi precisi per il ritiro dalla striscia di Gaza. E quando potrà nascere lo Stato palestinese sovrano e indipendente, che oggi è riconosciuto da più da 148 paesi nel mondo? E quindi dobbiamo chiarire questi aspetti. Ecco che è fondamentale il ruolo della comunità internazionale, di questi paesi, soprattutto dell'ONU e di quei paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, di intervenire con in mezzo per far rispettare la loro volontà e la volontà internazionale. E se Israele va avanti nella sua politica di non rispetto di questa volontà internazionale, risoluzione dell'ONU e la proposta franco-saudita e altri, devono essere fatte delle sanzioni. L'Europa deve congelare, se non annullare, l'associazione commerciale con Israele. Stop al fornitore d'armi e di munizioni ad Israele. Congelare, se non richiamare, gli ambasciatori europei e altri paesi da Israele, visto che non rispetta il diritto internazionale. Altrimenti loro, finché si sentono impuniti e al di sopra della legalità internazionale, vanno avanti nella loro politica di genocidio, di massacro. E così via.
Tutti
Quindi
gli
si
occhi
allontana la possibilità dello Stato palestinese indipendente.
sul Medio Oriente che devono rimanere fissi anche dopo questa prima fase dell'accordo tra Israele e Hamas, dunque anche per capire se avrà le gambe questo piano per andare avanti, ma io le chiedo, le premesse sono quelle giuste, Gaber?
Ma le premesse, se appunto purtroppo c'è da dire che in attuale governo israeliano Netanyahu e i suoi alleati di estrema destra c'è poco da fare, perché se cessa la guerra o l'attacco a Gaza, Netanyahu va in galera, è sotto processo per corruzione, per vari motivi. E quindi loro vanno avanti su questa politica di aggressione, di massacro, per mantenere salvare appunto il loro posto, ma anche per non andare in galera.
Se lo
E
possono
quindi
permettere di fronte al richiamo di Trump che è arrivato nelle scorse ore, almeno lei la legge così, Gaber.
sì, ma purtroppo Trump spesso
Cambia idea da un giorno
cambia idea
all'altro.
nel giro di 5 minuti e farà delle pressioni concrete su Israele? Io dubito, perché purtroppo si è messo d'accordo con i paesi arabi islamici. Trump, appena ha avuto l'incontro con Netanyahu a New York, ha cambiato idea, ha cambiato già l'accordo che ha stipulato con i paesi arabi islamici. E come si fa a fidarsi? E quindi siamo purtroppo a questo punto di situazione. E non ci sono garanzie. E Netanyahu lo sa e va avanti sulla sua opinione, sapendo che benissimo che la comunità internazionale, gli americani stessi, non faranno nulla per costringerlo a rispettare la volontà internazionale.
Perderebbe la faccia tantissimo Donald Trump, ovviamente come diceva lei, Annie Gaber, siamo abituati al personaggio, al cinismo del personaggio e alle sue giravolte continue. Ma insomma, possiamo in qualche modo immaginare che quel riconoscimento dello Stato di Palestina fatto dalla Francia e da altri grandi paesi della comunità internazionale in qualche modo serva un po' anche a quello che diceva lei, cioè mantenere adesso gli occhi puntati sul Medio Oriente e sulla soluzione dei due popoli, due stati in futuro.
Assolutamente sì, perché non basta riconoscere lo Stato di Palestina così a livello diplomatico e così, bisogna fare degli atti concreti sul terreno per realizzare questo obiettivo. Ma finché c'è colonizzazione in Cisgiordania, occupazione, massacri e continuo attacco alla striscia di Gaza, e questa rimane purtroppo una lettera morta. Bisogna fare degli atti concreti. Chi non rispetta gli accordi internazionali, la volontà dell'ONU, la volontà di questi paesi che hanno conosciuto lo Stato di Palestina, va sanzionato, va punito. E Netanyahu lo sa che purtroppo tutti alzano la voce, ma non fanno nulla di concreto per far rispettare questa volontà internazionale. È giunto il momento di farlo, al più presto oggi, non domani, altrimenti svaniscono queste speranze di poter uscire fuori da questo conflitto, che risolverlo in un modo equo, pacifico, garantendo il diritto di entrambe le parti di poter vivere in pace e in sicurezza, e allontana questa possibilità, andremo verso altri conflitti, altre violenze che non giovano assolutamente a nessuno, neanche alla pace
È
mondiale.
un'occasione troppo grande questa per lasciarsela sfuggire. Annie Gaber, io le chiedo un'ultima domanda, insomma, anche come rappresentante dell'ANP, il suo stato d'animo, dunque, per riassumere anche quello che ci sta dicendo in questa ospitata, qual è?
Guarda, il mio stato d'animo è pieno di rabbia e di dolore, perché purtroppo siamo arrivati a 72.000 morti e 180.000 feriti. È una carneficina e la maggioranza ha quasi 20.000 bambini, la gente muore di fame. Bisogna togliere l'embargo, cessare immediatamente l'attacco israeliano, finire il massacro immediatamente subito, fermarlo, altrimenti purtroppo sfugge di mano il controllo della situazione e andremo verso un Medio Oriente di violenze, di scontri, di guerre infinite. Ecco che, perché appunto ribadisco ancora che la comunità internazionale deve intervenire adesso, non domani, fare
Certo.
delle sanzioni contro Israele, altrimenti non usciamo più fuori. Finché si tratta di parole, non si farà nulla. Bisogna fare delle azioni concrete, diplomatiche, economiche, politiche su Israele per far
Vedremo.
rispettare la volontà internazionale.
Vedremo se questo è stato anche un primo passo per quello che dice lei. Annie Gaber, grazie per essere stato con
Spero.
noi.
Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.
Annie Gaber, console e rappresentante per il Nord Italia dell'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese. Insomma, ancora tante incognite, tanti dubbi che lo stesso nostro ospite metteva in fila. È un primo passo questo, ma cosa verrà dopo? Soprattutto ci sarà qualcosa dopo? Si troverà un accordo vero, concreto sul futuro della Palestina, sul futuro dei due popoli, due stati? Saluto Alberto Negri, editorialista del Manifesto, per tanti anni inviato di guerra. Ciao Alberto.
Buonasera a tutti voi.
Quali sono le incognite di questo piano dal tuo punto di vista?
Beh, l'incognita è la stessa natura del piano, nel senso che questo è un piano, un accordo, diciamo, che è stato firmato, fatto da Trump, non è stato il frutto di un compromesso, di un negoziato tra Hamas e Israele, se non molto indirettamente, alla lontana. È stato Trump che a un certo punto ha imposto a Netanyahu questa la via del cessate il fuoco, della tregua, ma appunto non essendo frutto di un negoziato, signori, è un accordo assai, come dire, labile se vogliamo. Ricordiamoci che sono falliti accordi ben più importanti, se vogliamo, come quelli di Oslo, siglati nel 93, che erano stati il frutto di lunghi e dettagliati negoziati tra Israele e i palestinesi. Quindi figuriamoci questo, che in realtà è per oggi, per come si presenta oggi a noi, una tregua che da una parte suscita gioia per la fine del massacro, speriamo, ma dall'altra pure rabbia, perché questo cessate il fuoco poteva essere firmato più di un anno e mezzo fa.
Certo, da dove potrebbe arrivare un inciampo? Cioè dove dobbiamo prestare la nostra attenzione, secondo te, Alberto, nelle prossime settimane? Immaginiamo perché i negoziati per la seconda fase andranno avanti ancora a lungo.
Soprattutto sul fatto che è vero che si scambiano, prima di tutto questo è uno scambio tra ostaggi e prigionieri, no? Su questo punto si dovrebbe concludere in maniera abbastanza, come dire, liscia la cosa. Il problema però è subito dopo, perché viene annunciato un ritiro israeliano che non c'è, che non ci sarà, anzi Israele ha chiarito che resterà nel 53% della striscia di Gaza, cioè praticamente tutta la striscia, perché occupare l'altro 80-90% Israele ci mette 24 ore. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una fase successiva in cui dovrebbe essere amministrata la striscia di Gaza da un consiglio transitorio di tecnocrati palestinesi con referenti Trump e Blair. E già questo è stato rifiutato da Hamas, ma anche dall'ANP, signori. Cioè, non si può pensare di avere una pace duratura, o perlomeno una pace consistente, vera, se i palestinesi restano ai margini della striscia, se non la governano loro la striscia, anche perché poi diventa un problema e diventerebbe anche un pericolo per tutti quelli che saranno chiamati in qualche modo a mantenere l'ordine in quella striscia di Gaza.
Ecco Alberto, ma c'è in qualche modo, tu intravedi un'alternativa a questo percorso e soprattutto Hamas accetterà mai un disarmo completo?
Ma innanzitutto Hamas per ora non disarma, ma Hamas, che è quello che esce sconfitto da questa storia e con esso quell'asse della resistenza era costituito dall'Iran e dal Libano e dallo Yemen, no? In realtà però, come dire, si porta a casa una sorta di legittimazione politica, perché è stato l'interlocutore sponsorizzato dal Qatar, dalla Turchia, persino dall'Egitto a un certo punto. E quindi, anche se una parte della leadership probabilmente prenderà la via dell'esilio, Hamas è rimasto. Ma vogliamo parlare della Cisgiordania che rimane fuori adesso da questi, dall'obiettivo nostro di commento, però è la parte fondamentale, perché la Cisgiordania è stata fatta a brandelli dall'esercito israeliano e dai coloni, e in quella Cisgiordania i gruppi più radicali abbondano e forse ormai superano abbondantemente l'autorità nazionale palestinese di Abbas, capito? Cioè, quindi attenzione, perché la partita, su quando le macerie sono state queste, macerie umane ma anche politiche, su queste macerie ricostruire e pensare di ricostruire non è assolutamente semplice.
Ecco, ma Alberto, visto che gli sponsor di Hamas in questo negoziato sono stati anche importanti paesi del mondo arabo e musulmano, se non si dovesse arrivare a un'integrazione finale completa di questo piano Trump, non sarebbe comunque uno smacco anche per quel mondo arabo che in qualche modo ci ha messo la faccia in questo percorso?
Il mondo arabo si deve solo vergognare, come ci dovremmo vergognare noi, perché non siamo riusciti in 2 anni a fermare questo genocidio. Questa è la verità. Cioè, il problema saranno magari per qualcuno le loro opinioni pubbliche interne, se possono manifestare la loro opinione. Ma è chiaro che questo mondo arabo guarda a qualche cos'altro. E che cos'è questo qualche cos'altro? Ma è la strada tracciata da questa coppia Trump-Blair, cioè fare di Gaza una sorta di protettorato d'affari, prima ancora di ricostruire le case, portare l'acqua, la luce, ricostruire le scuole, gli ospedali, cioè far vivere in maniera accettabile centinaia di migliaia di Gazawi. Cioè il problema non è tanto chi perde la faccia, ma e la domanda è un'altra: chi ha paura della pace?
E la risposta che tu ti dai qual è?
Il primo che ha paura della pace è il primo ministro israeliano Netanyahu, perché sa benissimo che una situazione di pace lui dovrà prima o poi litigare con qualcuno degli alleati di governo, come già sta accadendo in queste ore, e forse andare a elezioni anticipate, che per lui non sono, come dire, uno sbocco, come dire, auspicabile. La guerra è quello che ha fatto avvitare a Netanyahu 2 cose: la commissione d'inchiesta sul 7 di ottobre, perché è evidente a tutti che Netanyahu ha delle grandissime responsabilità sul massacro compiuto da Hamas, e poi tutte le cause in tribunale dove è sotto alla sbarra per corruzione. Ecco perché lui è uno di quelli che hanno paura della pace, no? E in fondo un po' Hamas, ma anche e soprattutto l'autorità nazionale palestinese, perché l'autorità nazionale palestinese anche lei ha perso enormemente prestigio in questi 2 anni di genocidio.
Alberto Negri, ti ringraziamo per essere stato con noi come sempre qui su Radio Popolare.
Buona serata a tutti voi, buona fortuna a tutti.
Buona fortuna a tutti noi, sì. Alberto Negri, editorialista del Manifesto, inviato di guerra per tanti anni anche in Medio Oriente. Insomma, avete capito bene come questa è una prima fase, anche positiva, soprattutto per i cittadini di Gaza che li abbiamo sentiti festeggiare, per le famiglie degli ostaggi israeliani che dovrebbero finalmente riabbracciare i loro cari quando verranno rilasciati, ma le incognite sono tanti e almeno il pessimismo dei nostri primi 2 ospiti è lo stato d'animo che prevale in questo momento rispetto al futuro della Palestina. Chiedo se è pessimista anche il nostro prossimo ospite, che è Pasquale Ferrara, ambasciatore, ex direttore degli affari politici della Farnesina. Benvenuto, ambasciatore.
Grazie a voi, ben trovati.
Vede anche lei troppo pessimismo nel futuro?
Ma le risponderei con John Lennon, give peace a chance. Cioè, voglio dire, siamo arrivati in una situazione in cui la continuazione dell'esistente è assolutamente inaccettabile, e qualunque cosa che ci consenta di allontanarci dal genocidio, dalla tragedia che tutti i giorni vivono a Gaza, ma anche l'angoscia dei parenti degli ostaggi israeliani. Tutto questo credo che debba essere salutato con favore. Naturalmente poi c'è l'analisi politica.
Sì.
E il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. Io credo che quello che sta avvenendo adesso è la prima parte di questo insieme di punti abbastanza scoordinati che sono stati messi insieme nel famoso piano di pace di Trump, che non è un vero e proprio piano, naturalmente c'è una serie di principi, di anche di indicazioni concrete, ma manca di una coerenza. Però la prima parte riproduce sostanzialmente quello che è avvenuto con le tregue che sono stati raggiunti negli anni scorsi sotto anche la guida di Biden e di Tony Blinken, quindi non è, diciamo, una cosa che solo Trump si è inventata adesso. E quindi sostanzialmente il cessato il fuoco come precondizione, la restituzione degli ostaggi in cambio della liberazione di migliaia di prigionieri detenuti senza processo spesso nelle carceri israeliane, e soprattutto il ritorno massiccio degli aiuti umanitari a Gaza. Certo. Si parla adesso di 400 camion al giorno. Questa è l'unica cosa certa, diciamo, che su cui mi sentirei di scommettere le cose che accadranno e che voglio sperare che siano concretizzate nelle prossime ore.
Senta,
tutto il resto, sì, quello che succeda dopo è tutto in salita, naturalmente.
Ecco, sì, a proposito di questo, ambasciatore, perché sentendo i nostri ospiti questa sera viene da dire, visti gli attori in campo, sia quelli diretti che hanno firmato l'accordo, cioè Hamas e Israele, o almeno le loro leadership, il governo Netanyahu e Hamas, sia anche chi ha sponsorizzato questo accordo, si hanno ragionevoli dubbi che questo accordo, questo piano poi abbia davvero le gambe per camminare in futuro. E la sensazione, insomma, è questa: give peace a chance, certo, ma poi dipende anche dagli attori in campo e dalla loro serietà e credibilità sui piani.
Sì, certamente. Io penso che sia fondamentale il coinvolgimento degli stati arabi, soprattutto dei paesi del Golfo, perché è vero che non è tanto una questione di metterci la faccia, ma questo per loro diventa una questione di reputazione internazionale di non poco conto. Hanno detto di essere pronti ad assumersi responsabilità per il giorno dopo a Gaza, naturalmente non credo alle condizioni poste nel piano di Trump, cioè di creare questa sorta di nuova compagnia delle Indie orientali, io dico, no? Con addirittura Trump presidente e dentro anche Tony Blair.
Sì.
Però altre cose più concrete, quindi fare un governo di transizione a Gaza con personalità di estrazione tecnocratica, era già contenuto nel piano della Lega Araba che è stato approvato lo scorso marzo, quindi esistono già dei percorsi che sono stati individuati. Io credo che adesso il grande tema sarà come rendere realistico del piano Trump quello che chiaramente appare come poco credibile dal punto di vista della... I negoziati veri credo che poi comincino adesso, o meglio, cominceranno dopo questa prima fase che speriamo vada in porto con successo.
Eh sì, sicuramente. Pasquale Ferrara, ambasciatore, ci diceva Ani Gaber che, insomma, per garantire che i negoziati futuri abbiano in qualche modo un percorso positivo, un ruolo deve avercelo per forza la comunità internazionale, che possa mantenere alta la pressione su Israele, diceva Ani Gaber, consule nel nord Italia dell'ANP. Ecco, il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Francia e degli altri paesi serviva un po' anche a questo, ma è venuto il momento adesso anche di chiedere, continuare a chiedere da parte dei nostri governi qualcosa di più.
Sì, sicuramente. Innanzitutto io vorrei dire che se ci sarà questa seconda parte e forse anche una terza parte del piano di Trump, l'Italia si è messa in prima fila. Addirittura nella conferenza sull'attuazione della soluzione a due stati che c'è stata a New York il 29 luglio, l'Italia insieme all'Indonesia hanno preso la responsabilità di coordinare la sicurezza a Gaza, cioè una cosa enorme che naturalmente non sono questi due paesi a poterlo realizzare, ma bisognerà capire come mettere in campo questa famosa forza di stabilizzazione. Ecco, io credo che per questa ragione e anche perché diciamo bisognerà mettere in atto una serie di misure molto, molto serie, pensiamo anche al tema della ricostruzione, oltre a quello della governance. Io credo che bisognerebbe che ci fosse un'indicazione di finalità, cioè tutto questo serve poi a che cosa? Perché non vorrei che noi continuassimo a trattare Gaza come un'entità separata, uno staterello sottoposto a un protettorato internazionale completamente svincolata dalla Cisgiordania e quindi dalla prospettiva di uno Stato palestinese. Quindi io credo che bisognerà essere molto attenti e molto vigilanti a non perdere questa prospettiva. Quindi anche in quest'ottica riconoscere la Palestina significa, guardate signori, noi siamo impegnati nelle varie fasi di questo piano, ma la direzione di marcia è ben chiara, noi dobbiamo arrivare veramente e non a chiacchiere a due popoli e due stati.
E speriamo che dopo due anni di titubanze e inerzia forse questa volta qualcosa sia cambiato per il futuro. Grazie ambasciatore per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Pasquale Ferrara, ambasciatore ex direttore degli affari politici del Ministero degli Esteri, la Farnesina. Leggo giusto un'agenzia arrivata proprio adesso, arriva da Hamas. Hamas dice: abbiamo ricevuto rassicurazioni dai mediatori fratelli e dall'amministrazione statunitense che hanno confermato che la guerra è completamente finita. Lo ha detto il capo negoziatore di Hamas, Khalil Alaia, come riporta Al Jazeera. Questo l'ultimo aggiornamento che arriva dunque dalla notizia di oggi, una notizia che di per sé fa la storia, il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mediato e annunciato da Donald Trump. Ne parleremo ovviamente anche domani con altre notizie che ci porterà magari questa notte e saremo qui, come sempre, noi dell'Orizzonte a raccontarvele. Grazie da Mattia Guastafero e a tutti, una buona serata, ciao!